In questa nota intendo presentare alcune considerazioni sui vari tipi di propagazione esistenti nella gamma dei 144 MHz. Cercherò di dare alcune informazioni sulle notevoli possibilità, talvolta non ben conosciute, che questa gamma di frequenza offre agli OM che vi si dedicano, e spero magari di invogliare anche qualcuno ad accostarsi a un tipo di attività che consente ancora al radioamatore di ottenere delle nozioni interessanti basandosi sui dati sperimentali ottenuti dalle proprie osservazioni personali. Le informazioni che darò discendono dall'esperienza acquisita in un arco di tempo abbastanza lungo, ma naturalmente sono condizionate da vari fattori come la particolare posizione geografica e le limitate risorse di tempo e di mezzi disponibili. Pertanto, con esse non intendo dire una parola definitiva sull'argomento, ma anzi sono convinto che siano suscettibili ampiamente di precisazioni e di correzioni, e di ciò mi scuso con quanti avranno la bontà di ascoltarmi. Il particolare formato della nostra rivista ci impedisce di pubblicare grafici e diagrammi, ma d'altra parte ci consente di presentare delle testimonianze sonore, e di questa prerogativa io intendo avvalermi facendovi ascoltare delle registrazioni che ho conservato e che ritengo abbastanza interessanti. All'inizio della storia delle comunicazioni radio si riteneva che la rifrazione e riflessione delle onde radio potesse aver luogo soltanto in un mezzo elettricamente carico, cioè un gas ionizzato. Siccome il Sole è la fonte primaria della ionizzazione delle particelle dell'alta atmosfera, ciò portava a concludere che la massima frequenza che aveva la possibilità di ritornare a Terra fosse di circa 25 MHz in concomitanza di Sole tranquillo e di 70-80 MHz quando invece il Sole è estremamente attivo. In effetti la considerazione che l'intensità della riflessione ionosferica sia una funzione della densità di ionizzazione è valida tutt'oggi. Tuttavia gli sperimentatori si accorsero ben presto, anche in seguito ad osservazioni casuali, che la natura mette a nostra disposizione molto spesso dei fenomeni particolari che causano delle densità di ionizzazione molto forti, che sono di estremo interesse per le gamme VHF e anche per le gamme superiori. Queste formazioni iperdense della ionosfera hanno per lo più un carattere molto localizzato nello spazio e nel tempo. I fenomeni più rilevanti sono l'aurora boreale, l'esporadico delle latitudini medie e le tracce prodotte dall'ablazione delle meteoriti nell'atmosfera. Dell'aurora e dell'esporadico parlerò fra poco. Del meteor scatter ho avuto occasione di parlare in una conversazione precedente. Oltre a questo tipo di eventi, comunque, esistono altre possibilità. Era noto da molto tempo che un gas ionizzato produce degli effetti di assorbimento e di deviazione sui raggi luminosi che vi penetrano. D'altronde era noto che questi effetti rifrattivi avevano luogo sui raggi luminosi anche nella bassa atmosfera, a causa della variazione della costante dielettrica dei gas che la compongono. Perciò era logico estendere l'analogia fra il comportamento dei treni d'onde metriche e della radiazione elettromagnetica luminosa nei gas elettricamente carichi al comportamento di tali radiazioni nella bassa atmosfera. E quindi pensare che, come le onde elettromagnetiche radio vengono deviate nei gas ionizzati, così pure esse dovevano subire degli effetti di diffrazione nella bassa atmosfera a causa della variazione della costante dielettrica e soprattutto a causa della variazione del contenuto di vapore acqueo. In effetti, fenomeni di rifrazione anche molto accentuati, di diffusione e di dispersione, si osservano per onde radio di frequenza superiore ai 30 MHz. Fra questi, il fenomeno che ha la massima attenuazione di percorso, cioè il caso meno favorevole, è la diffusione troposferica, detta anche troposcatter. Essa è presente sempre comunque, e quindi in ogni momento è possibile, mediante l'impiego di un'antenna sufficientemente direttiva e di una potenza adeguata, coprire distanze ragguardevoli. La diffusione troposferica è dovuta alla presenza nella bassa atmosfera, fino a qualche migliaio di metri di quota, di numerosissime sacche o bolle di aria in continuo movimento, che hanno densità e contenuto di vapore acqueo diverso dall'aria che le circonda. Poiché la costante dielettrica in ognuna di queste piccole zone differisce da quella del mezzo circostante, un fronte d'onda piano che le attraversa ne emerge deviato. D'altronde, l'elevatissimo numero di queste zone e anche la loro forma varia e la loro disposizione casuale origina una dispersione del fronte d'onda. Una parte dell'energia verrà naturalmente dispersa, ma una parte invece viene riflessa al di là dell'orizzonte radio e quindi continua in questo modo il suo percorso. Possiamo fare un esempio per analogia di questo fenomeno. Supponiamo di trovarci in una stanza buia e che in questa stanza penetri attraverso una fessura un raggio luminoso. Supponiamo anche che nell'aria della stanza sia sospeso del pulviscolo. Allora accadrà che la maggior parte dell'energia luminosa del raggio procederà in linea retta, ma una piccola parte di questa energia verrà diffusa in tutte le direzioni dalle particelle di polvere sospese nell'aria. Infatti il raggio luminoso è visibile da tutti i punti della stanza. In questo esempio le particelle di pulviscolo giocano il ruolo delle bolle d'aria dell'atmosfera, anche se la situazione è diversa, perché le particelle sono opache alla radiazione luminosa, mentre le sacche d'aria si lasciano attraversare dalle onde radio. Il segnale ricevibile in un punto qualunque è la somma di moltissime componenti dovute alle irregolarità presenti nel volume comune all'antenna trasmittente e ricevente. Le fluttuazioni di intensità del segnale sono dovute alla turbolenza dell'ammasso di irregolarità, le quali fanno sì che in certi momenti queste componenti si sommino, in altri momenti invece si neutralizzano a vicenda. Il ritmo del fading è dipendente dalla velocità dello spostamento relativo degli elementi. Quando il tempo è stabile, il QSB è molto lento, infatti, invece diventa molto veloce quando le condizioni meteorologiche sono perturbate. L'intensità di campo diffuso è sempre molto debole. Per distanze piuttosto brevi, cioè entro il cosiddetto orizzonte radio che è di 30-35 km per due stazioni a livello del mare, prevale la propagazione per rifrazione laminare. Essa è prodotta da una piccola deviazione delle onde radio verso il suolo, causata dalla stratificazione abbastanza uniforme dell'atmosfera vicino al suolo, la cui pressione e quindi la cui costante dielettrica diminuisce al crescere della quota. Teniamo presente che l'orizzonte radio è leggermente superiore all'orizzonte fisico. Se non ci fosse l'atmosfera, i due orizzonti coinciderebbero. Oltre a una certa distanza, diciamo 500 km per fissare le idee, i collegamenti per diffusione troposferica diventano marginali e quindi il modo più efficiente di effettuarli è la telegrafia Morse. Vi farò ora ascoltare una breve registrazione del segnale ricevuto per diffusione troposferica in condizioni di tempo stabili lo scorso 19 luglio con una stazione di Berlino di K0TU, circa 800 km di distanza. Come avrete potuto notare, il livello del segnale è molto basso, pochi dB sopra il livello del rumore. Con segnale così debole, il QSO in SSB non sarebbe stato possibile. Il particolare tipo di suono che avete sentito è dovuto al fatto che impiego nel mio ricevitore un filtro in media frequenza con la banda passante di 125 Hz. L'impiego di un tale filtro è molto vantaggioso per il traffico CW, poiché consente al segnale interessante, la telegrafia, di transitare integralmente e invece elimina quelle componenti del rumore bianco che si trovano al di fuori del filtro. In totale si ha un miglioramento del rapporto segnale-disturbo e quindi un aumento della probabilità di riuscita del collegamento. Tuttavia i segnali ricevibili via troppo non sono sempre così deboli. Anzi, in molte occasioni si verifica la cosiddetta inversione termica che dà luogo ad attenuazioni molto basse e quindi a segnali molto forti anche su distanze estremamente grandi. L'inversione termica ha origini disparate e può avere luogo a pochi metri o addirittura a pochi centimetri di quota sul livello del mare o a un migliaio di metri o più. Ciò si verifica quando uno strato di aria calda e umida si dispone su una grande superficie sopra uno strato di aria più fredda e questo dà origine a un condotto che permette alle onde di propagarsi con bassa attenuazione anche a migliaia di chilometri. L'inversione termica ha luogo molto spesso sopra la superficie del mare durante l'estate in presenza di un'area di alte pressioni livellate. E lo sanno molto bene gli amici che abitano sulla costa tirrenica o in Sicilia, i quali possono facilmente durante l'estate collegare stazioni spagnole con segnali di 5-9 più. Che io sappia, il record del mondo con questo tipo di propagazione è stato ottenuto fra la California e le isole Hawaii ed è di oltre 4.000 km. Tale fenomeno ha luogo anche sulle frequenze superiori UHF ed SHF, anzi, molto spesso è anche più accentuato e più frequente su tali gamme superiori. I fattori che migliorano lo sfruttamento delle condizioni marginali sono naturalmente la potenza in antenna e la direttività dell'antenna, ma non è affatto da trascurare la capacità ricettiva. Anzi, questo è un fattore molto importante. L'impiego di un buon preamplificatore d'antenna a basso rumore, migliorando le caratteristiche della propria ricezione, equivale all'impiego da parte del corrispondente di un amplificatore di potenza. E questo, se usato da ambedue le parti, aumenta enormemente la probabilità di riuscita del QSO. Questo è un discorso che vale su tutte le gamme di frequenza dai 144 MHz in su, e con tutti i tipi di propagazione, naturalmente. È un fattore molto meno importante in decametriche, dove l'elevato livello del noise atmosferico rende praticamente inutile il miglioramento della sensibilità oltre una certa soglia. Il fenomeno dell'aurora boreale è forse uno dei più sconosciuti alle nostre latitudini. Esso è infatti molto raro qui da noi ed è tanto più frequente quanto più si va verso nord. In Svezia e Norvegia, per esempio, è un fenomeno molto comune, e non soltanto fra i radioamatori, perché esso è associato alla comparsa nel cielo di festoni multicolori in direzione nord, da cui anche il nome di Northern Light, luce del nord. L'aurora boreale consiste in formazioni iperdense, la cui dimensione più comune è rappresentata da cortine fluttuanti intorno ai 100 km di altezza, dovute alla precipitazione di particelle fortemente ionizzate sulle regioni polari. Queste particelle fortemente ionizzate provengono dalle eruzioni solari. Pertanto questo fenomeno ha la massima probabilità di avvenire quando il Sole si trova in condizione di attività molto elevata. Queste particelle hanno la proprietà di riflettere molto intensamente i fronti d'onda radio che le intersecano. Ma a causa del loro movimento caotico e velocissimo, ognuna di esse riflette una porzione del segnale alterandone la frequenza a causa dell'effetto Doppler. L'effetto Doppler avviene anche con le onde sonore. Per fare un esempio, è quell'effetto per cui una sirena posta su un mezzo in movimento appare con una frequenza superiore a quella reale quando la sirena si avvicina a noi e invece con una frequenza inferiore a quella reale quando essa si allontana. Lo spostamento dalla frequenza reale di emissione della sirena è tanto più grande quanto più elevata è la velocità del mezzo. Ritornando all'aurora boreale, questo movimento caotico delle particelle fa sì che il segnale riflesso consiste di una miriade di piccole componenti di frequenza talune più bassa e talune più alta della frequenza di emissione della stazione trasmittente. Cosicché chi riceve il segnale riflesso, invece di ricevere ad esempio una portante, riceverà una portante molto distorta con un carattere di soffio. Per fare un esempio, adesso vi farò ascoltare una registrazione fornitami dall'amico LA3 Whisky Uniform. Sfruttare l'aurora boreale per fare QSO in SSB è quasi impossibile. Ci si riesce soltanto parlando molto lentamente, ma la cosa richiede parecchio tempo a volte ed è molto difficile. Ecco comunque un esempio di come sono distorti i segnali in SSB. Sfido chiunque a capirci qualcosa. Dicevo che l'aurora boreale da noi è molto rara, comunque si è verificata parecchie volte in passato. Negli ultimi anni non hanno avuto luogo eventi particolarmente interessanti, ma abbiamo buone speranze che con l'aumento dell'attività solare nei prossimi anni si verificheranno nuove condizioni di aurora. Ecco la registrazione di un QSO con Pia 3 Alpha Oscar Uniform da me effettuato alcuni anni fa. Chi conosce la telegrafia si sarà accorto che il rapporto RST è stato trasformato in rapporto RSA, in quanto non ha senso passare un rapporto di tono quando i segnali sono così distorti. Perciò la forma del rapporto, quando si fa un QSO via Aurora, è così, si passa il normale rapporto R e S, e al posto del rapporto di tono si trasmette la lettera A. In questo QSO, per esempio, PA3AOU mi ha dato il rapporto 5-9A. Dato che l'aurora boreale avviene in prossimità delle regioni polari, qui da noi, quando c'è la propagazione via aurora, le antenne vanno tenute circa a nord, con piccole variazioni a seconda dell'intensità dell'evento. Le stazioni del nord possono sfruttare la propagazione via aurora anche in direzioni molto diverse dal nord. Ma noi siamo piuttosto lontani dalle zone polari, per cui il nord è la direzione prevalente. Anche se si collegano stazioni, ad esempio, dell'Inghilterra o dell'Olanda o dell'Unione Sovietica, la direzione è più o meno è quella del nord. A me è capitato di collegare, ad esempio, stazioni dell'Olanda con l'antenna verso 10 gradi. Per le stazioni situate al di sopra del 50° parallelo, l'aurora è un fenomeno piuttosto frequente. L'ascolto di appositi beacon permette di rendersi conto se il fenomeno è in corso. Ci sono ad esempio DL0PR e SK4MPI. Sono beacon con potenze di alcune centinaia di watt e antenna direttiva puntata verso nord. Purtroppo non sono sfruttabili alle nostre latitudini. Esiste anche una rete organizzata in modo tale che le stazioni più a nord, che sono le prime ad accorgersi dell'inizio di un evento, danno la segnalazione via telefono ad altre stazioni, così che l'allarme si può propagare verso sud man mano che il fenomeno progredisce in intensità. L'aurora boreale è collegata alle tempeste magnetiche che traggono la propria origine dalle particelle ad alta energia provenienti dai brillamenti che avvengono sulla superficie solare. E si accompagna a forti perturbazioni del campo magnetico e della ionosfera, le quali hanno come fenomeni collaterali la presenza di fading più o meno intenso nelle HF, fino ad arrivare a veri e propri blackout, cioè a scomparsa quasi repentina di tutti i segnali sulle onde decametriche. I protoni ad alta energia emessi dal Sole, che viaggiano ad una velocità dell'ordine del migliaio di chilometri al secondo, impiegano una trentina di ore per arrivare in vicinanza della Terra. L'osservazione della radiazione elettromagnetica solare, specialmente nella banda di 10 cm e nello spettro del visibile e nello spettro X, permette di prevedere se una certa regione solare emetterà delle particelle ad alta energia. La radiazione elettromagnetica, che viaggia a 300.000 km al secondo, impiega soltanto 8 minuti e mezzo per coprire la distanza Terra-Sole, che è di 150 milioni di chilometri, e quindi la comparsa di perturbazioni geomagnetiche può essere prevista con largo anticipo. L'osservazione del Sole e lo studio dei dati rilevati sono compiuti quotidianamente dagli osservatori geofisici. I più importanti sono quello di Boulder, Stati Uniti, Darmstadt, Germania, Meudon, Francia, Mosca, Sydney, Tokyo. Essi diramano quotidianamente dei bollettini che possono essere anche ricevuti in onde corte e sono utili anche per i radioamatori che da essi possono trarre delle utili indicazioni sulla probabilità della comparsa di fenomeni interessanti. Ecco le frequenze dell'emittente di Meudon che qui da noi si riceve abbastanza bene. FTA 91 su 9115 kHz alle ore 12.08 e 13.08 GMT. FTH 42 su 7428 kHz alle ore 21.08 GMT. FTK 77 su 10.775 kHz alle ore 12.08 e alle 20.08. FTN 87 su 13.873 kHz alle ore 13.08. Poi c'è una stazione di Tokyo, JJD2, su frequenza 10.415 e su 15.950 alle ore 07 GMT. Fino a un paio d'anni fa ascoltavo quotidianamente la stazione di Meudon su 7.428 kHz. I segnali erano sempre molto forti e ben comprensibili in CW. Ultimamente però la stazione non trasmette, non conosco la ragione, ritengo che probabilmente a causa della scarsa attività solare i bollettini siano di poco interesse. I dati, detti ursigrammi, vengono trasmessi in CW utilizzando un apposito codice internazionale. Alla fine darò alcune spiegazioni per poter interpretare questo codice. Questi dati sono utili anche per la previsione della propagazione ionosferica in onde decametriche. Infine, questi dati sono tradotti e trasmessi in voce dalle stazioni campione WWV su 5, 10, 15, 20 e 25 MHz al 18° minuto di ogni ora. Purtroppo la ricezione è difficile perché sulle stesse frequenze ci sono anche le stazioni campione sovietiche. Vale la pena di osservare che la propagazione via aurora ha luogo anche sulla banda di 70 cm. Comunque io non ho nessuna esperienza in proposito perché non ho attrezzature su tale banda, ma da quello che mi risulta non credo che dall'Italia siano mai stati fatti QSO via aurora in banda 70 cm. Se l'aurora boreale è un fenomeno quasi sconosciuto, invece l'esporadico da noi è un avvenimento abbastanza comune, soprattutto nel periodo che va da fine maggio fino a tutto luglio, ma anche oltre questo periodo talvolta. Si chiama esporadico delle latitudini medie quel fenomeno per cui la massima frequenza usabile si innalza al di sopra degli ordinari 30 MHz per periodi di durata più o meno lunga, fino a raggiungere e superare la frequenza dei 144 MHz per poi calare con altrettanta rapidità. Questa situazione è originata da formazioni ionizzate iperdense, sottili e limitatamente estese in senso orizzontale alla quota di circa 100-120 km, che riflettono le onde radio su frequenze tanto più alte quanto più elevata è l'intensità della ionizzazione. La causa di tali formazioni è tuttora oggetto di varie ipotesi di discussione, perché la saltuarietà del fenomeno rende difficili le osservazioni. La gran mole di informazioni costituita dai dati dei QSO dei radioamatori ha contribuito e contribuisce validamente a comprendere i meccanismi che regolano il comportamento della ionosfera. Chi studia questi fenomeni si avvale dei dati che gli OM pubblicano sulle riviste specializzate. La collaborazione di tutti è molto utile, per cui chi ha effettuato dei collegamenti via esporadico è invitato a spedire i propri rapporti a riviste come Radio Rivista o Dubus. Il rapporto deve contenere i seguenti dati: il proprio QTH locatore, il giorno e l'orario preciso del QSO, il nominativo del corrispondente, il suo QTH locatore, il rapporto dato, il rapporto ricevuto, la direzione dell'antenna. Chi desidera pubblicare i propri dati su Dubus può inviarli al seguente indirizzo: DL7QY Klaus Neie, faccio lo spelling, C Charlie, Lima, Alfa, Uniform, Sierra, Nancy, Echo, India, Echo. Codice postale D-7181. Rudolfsberg, come Radio, Uniform, Delta, Oscar, Lima, Francia, Sierra, Bravo, Echo, Radio, Golf, 24. Germania Ovest. La distanza che si può coprire con la propagazione via sporadico va normalmente dai 1000 ai 2000 km, molto raramente 800-900 km. Spesso si possono superare i 2000 km e arrivare a 3000 km e oltre. Il mio record personale è di 3150 km, effettuato con un QSO del luglio 1981 con le Isole Canarie. Per coprire distanze così grandi il segnale radio deve necessariamente fare due salti, cioè riflesso dalla ionosfera, rimbalza a terra e poi fa successivamente un nuovo salto. L'intensità dei segnali può raggiungere livelli di molti dB al di sopra dell'S9 e i segnali sono quasi sempre affetti da evanescenza più o meno rapida. Il QSB è causato dai movimenti delle formazioni ionizzate, le quali, riflettendo il fronte d'onda, causano la rotazione del suo piano di polarizzazione e quindi il segnale in taluni momenti giunge all'antenna ricevente con un piano di polarizzazione diverso da quello in cui si trova tale antenna. La durata di un evento può essere di pochi minuti o addirittura di qualche ora con fasi alterne. Nell'effettuare un QSO via sporadico è necessario passare solo l'informazione essenziale in modo chiaro e veloce, cioè il nominativo, il rapporto e il QTH allocatore. Le ragioni sono due. La prima, che il QSB può far sparire la stazione corrispondente in breve tempo. E la seconda è che bisogna permettere anche agli altri colleghi di effettuare un QSO il più delle volte molto interessante. Un buon metodo per prevedere le sporadiche in 2 metri è quello di tenere sotto controllo i canali televisivi al di sotto dei 100 MHz. Quando si riceve un segnale televisivo DX sugli 80-100 MHz è opportuno stare allerta perché la probabilità che la MUF superi 144 MHz è molto elevata. La propagazione via sporadico non ha luogo sulla banda di 70 cm. Un altro fenomeno di diffusione ionosferica non ancora ben spiegato, scoperto negli ultimi anni, è il cosiddetto side scatter o FAI. Questa propagazione ha caratteristiche che la differenziano completamente dalle sporadico. In primo luogo i segnali sono sempre molto deboli e molto persistenti nel tempo. Inoltre sono affetti da un QSB piuttosto rapido che rende talvolta difficile la comprensibilità. Il modo più consigliabile è il CW, piuttosto lento. Comunque sono talvolta sufficientemente forti da consentire anche buoni QSO in SSB. La caratteristica più curiosa di questo tipo di propagazione è che la direzione reciproca delle antenne ricevente e trasmittente non è quella del cammino diretto che congiunge le due stazioni. La direzione delle antenne va spostata di un certo numero di gradi da tale direzione a seconda della posizione reciproca delle due stazioni. Inoltre quasi sempre i segnali aumentano se si riesce a posizionare l'antenna con un'elevazione di 10 o 20 gradi. Ad esempio, dalla mia zona si può collegare via FAI la zona di Barcellona, purché entrambe le stazioni puntino l'antenna in direzione del Monte Bianco. Questa strana direzione reciproca delle antenne ha fatto sì che per molto tempo questa propagazione sia rimasta sconosciuta e fu scoperta casualmente soltanto poco più di 10 anni fa. Questo tipo di propagazione è piuttosto selettivo e non tutte le zone sono accessibili via FAI. La potenza richiesta è superiore a quella necessaria per le sporadico. Opportuni sono 200-300 watt. 100 watt è la potenza minima. Come antenna è opportuno usare un'antenna di almeno 16 elementi. Vi faccio ora ascoltare la registrazione di un QSO effettuato pochi giorni fa con la stazione francese FD1FHI. Noterete il particolare suono del segnale prima in CW, poi in SSB. La direzione della mia antenna era 310 gradi, mentre la direzione del cammino più breve che congiunge il mio QTH a quello del francese invece era 285 gradi. Il mio corrispondente teneva l'antenna in direzione 70 gradi con un'elevazione di circa 10 gradi. Questo fenomeno ha luogo durante l'estate, soprattutto verso la sera, anche se non mancano osservazioni notturne o di mattina presto, ed è più intenso se durante la giornata è avvenuto un evento diasporadico. Questi ovi FAI sono stati effettuati anche in gamma 70 cm. La mia chiacchierata sui vari tipi di propagazione esistenti in 144 MHz è così terminata. Comunque non ho esaurito tutte le possibilità che la gamma dei 144 MHz offre. Esistono almeno due altri tipi di propagazione. Il Moon Bounce, che usa la Luna come bersaglio, cioè la stazione trasmittente invia un segnale in direzione della Luna e la stazione ricevente ne percepisce gli echi. E poi esiste la propagazione transequatoriale, che è una rifrazione su ammassi anomali di ionizzazione nella regione equatoriale. Fra l'altro, a quel che mi risulta, l'Italia detiene ancora il record mondiale di distanza in 144 MHz, naturalmente escludendo il traffico via Luna. E infatti l'amico I4 Eco Alfa Tango, il 30 marzo 1979, effettuò via propagazione transequatoriale un QSO di 7.900 km con ZS3B nella Namibia. Come promesso più sopra, darò ora alcune spiegazioni sul modo di interpretare gli orsigrammi per ottenere le informazioni sull'attività solare e sulle perturbazioni geomagnetiche. L'orsigramma ha una forma ben definita e consta di parole chiave e di gruppi di 5 o 6 cifre. I dati contenuti sono molto dettagliati e naturalmente non tutti interessanti per i radioamatori. L'orsigramma inizia sempre con una parola chiave, GeoSol oppure GeoAlert. Esse stanno ad indicare che quanto segue contiene informazioni sull'attività solare e previsioni. La prima è usata in periodi di bassa attività solare, la seconda invece quando l'attività è maggiore. Segue un gruppo di 3 lettere e 2 numeri. Le 3 lettere stanno ad indicare il centro da cui è partito il bollettino che viene trasmesso. Meu significa Meudon, WWA significa Boulder, Dar, Darmstadt, Mos, Mosca e così via. Le due cifre sono il numero progressivo del bollettino emesso. Segue un numero di 6 cifre che sta a indicare il giorno e l'ora GMT in cui è stato diramato il messaggio dalla stazione suddetta. Le prime due cifre sono il giorno, la terza e la quarta l'ora, la quinta e la sesta i minuti. I dati che seguono si riferiscono ad osservazioni effettuate nell'arco di 24 ore. Quindi a questo punto c'è un numero di 5 cifre, che inizia sempre col numero 9, che contiene l'ora media del periodo di 24 ore a cui si riferiscono gli indici successivi. Questo gruppo contiene allora come prima cifra il 9, la seconda e la terza l'ora, la quarta e la quinta la data. Faccio un esempio. Oggi è il 31 luglio. Se il periodo di osservazione fosse dalle ore 15 GMT del giorno 30 alle ore 15 GMT del giorno 31, questo gruppo sarebbe 9-03-31. Seguono ora 3 gruppi di 5 cifre ciascuno che sono i più interessanti per noi. Essi cominciano rispettivamente con il numero 1, il numero 2 e il numero 3. Vediamoli uno per uno. Il primo gruppo comincia con il numero 1. La seconda, terza e quarta cifra contiene il numero relativo di macchie solari, numero di Wolf, del periodo sopra indicato. La quinta cifra contiene il numero di nuove macchie solari che sono comparse sulla superficie solare a causa della rotazione del Sole sul suo asse. Il gruppo successivo inizia con il numero chiave 2 e contiene i dati sul flusso solare. Questo è un indice molto importante da tenere in considerazione. La seconda, terza e quarta cifra di questo gruppo contiene l'intensità del flusso solare misurato sulla gamma dei 10 cm in unità 10 alla meno 22 watt per metro alla meno 2 per hertz alla meno 1. La quinta cifra sta a indicare il numero di bursts conosciuti avvenuti durante il periodo indicato. Con la parola burst si indica un'esplosione, cioè un aumento improvviso del flusso solare. Il terzo gruppo di 5 cifre, che inizia col numero chiave 3, contiene i dati sull'attività magnetica. Il numero costituito dalla seconda, terza e quarta cifra di questo gruppo è l'indice A con K, indice geomagnetico, che si riferisce al giorno in cui è stata fatta l'osservazione. La quinta cifra contiene informazioni su eventuali tempeste magnetiche. 0 significa nessun evento. 1 significa fine di una tempesta magnetica. 2 tempesta magnetica in corso. 6 significa inizio graduale di una tempesta magnetica. 7 inizio improvviso di una tempesta magnetica o SSC, Sudden Storm Commencement. 8 inizio improvviso molto pronunciato di una tempesta magnetica. Il gruppo successivo è ancora un gruppo di 5 cifre decimali che inizia col numero chiave 4 e contiene dati sulla radiazione cosmica che a noi non interessano. A questo punto seguono vari gruppi di 5 cifre che forniscono dati sui singoli gruppi di macchie solari attive. Però prima di procedere è necessario spiegare che cosa si intende con coordinate eliografiche. Esse servono per denotare la posizione di un punto sulla superficie solare. Pensate di disegnare un cerchio, esso rappresenta il Sole visto dalla Terra. Tracciate poi due diametri perpendicolari, uno orizzontale, l'altro verticale. Il Sole risulta così suddiviso in quattro regioni o quadranti, che vengono numerati in questo modo. Quadrante numero 1, in alto a destra, o nord-est. Quadrante numero 2 in basso a destra o sud-est, numero 3 in basso a sinistra, sud-ovest, numero 4 in alto a sinistra, nord-ovest. Per determinare ora la posizione di un punto sulla superficie solare è sufficiente dare il numero del quadrante su cui questo punto si trova e la distanza in gradi dal diametro verticale e dal diametro orizzontale. Essi sono numeri di 2 cifre ciascuno e si chiamano rispettivamente longitudine eliografica e latitudine eliografica. A questo punto l'ursigramma per ogni regione attiva sulla superficie solare fornisce 2 gruppi di 5 cifre ciascuno. Il primo gruppo è l'ubicazione in coordinate eliografiche del punto in questione e quindi consta di la prima cifra il quadrante, la seconda e la terza la longitudine eliografica, la quarta e la quinta la latitudine eliografica. L'altro gruppo invece denota il numero e la classe dei brillamenti avvenuti nella regione indicata dal primo gruppo. Il numero costituito dalla prima e seconda cifra indica il numero totale di brillamenti. La terza cifra il numero di brillamenti di classe C, la quarta quelli di classe M, la quinta, quelli di classe X. I brillamenti sono fenomeni particolarmente intensi che avvengono sulla superficie solare, accompagnati da eruzione di particelle ad alta energia e da forte emissione di energia sotto forma elettromagnetica. La loro classificazione è costruita in modo tale da dare un'indicazione dei fenomeni geofisici che si accompagnano a ciascun tipo di brillamento. Quelli di classe C sono gli eventi minori e sono associati a una insignificante emissione di radiazione X e a fenomeni molto deboli di perturbazione. La classe M e quelle intermedie si accompagnano a notevoli emissioni di radiazione X e a fenomeni significativi di perturbazione della ionosfera. I brillamenti di classe X sono più intensi e comportano l'emissione di enormi quantità di energia sotto forma di radiazione X e sono quelli che causano i fenomeni più importanti di perturbazione della ionosfera. Questi due gruppi vengono ripetuti per ogni gruppo di macchie solari significativo. Segue ora una sezione abbastanza lunga, destinata agli altri osservatori, che contiene informazioni specifiche su taluni gruppi di macchie solari, e quindi omettiamo la descrizione di questa sezione. La parte che segue contiene avvisi e allarmi. Le parole Sol Nil, Mag Nil, Proton Nil stanno a indicare la fine di un periodo di attività o l'inizio di un periodo di attività molto bassa, rispettivamente del Sole, del campo magnetico terrestre e della emissione di protoni. Sol Quiet significa che non ci sono regioni attive sul disco solare. Mag Quiet significa che c'è soltanto una debole, sporadica attività geomagnetica. Sol Alert, seguito da due cifre barra altre due cifre, significa che si attende un aumento dell'attività solare nei giorni compresi nel periodo indicato fra le prime due cifre e le seconde due cifre. Faccio un esempio. Oggi che è il 31 luglio, se l'ursigramma riportasse Sol Alert 0104, significa che ci si attende un aumento dell'attività solare fra il 1 agosto e il 4 agosto. Mag Alert, seguito da due cifre barra altre due cifre, alla stessa struttura di Sol Alert, significa che si prevede un aumento dell'attività geomagnetica nel periodo indicato. E così pure Major Flare Alert significa che è previsto un brillamento molto intenso nella regione di cui poi vengono anche fornite subito dopo le coordinate eliografiche. Ci sono poi altri tipi di alert, tipo Proton Flare Alert, per la segnalazione e la previsione di fenomeni speciali. L'ursigramma termina con la trasmissione delle previsioni sull'intensità del flusso solare sulla banda dei 10 cm nei tre giorni successivi a quello in cui viene emesso il bollettino e analogamente la previsione in tali tre giorni dell'indice geomagnetico A con K. L'informazione è così strutturata. C'è una parola chiave, Tang Chem, cioè Tango, Echo, Nancy, Charlie, Mike, seguita da tre gruppi di 5 cifre ciascuno. Ciascuno di questi gruppi contiene nelle prime due cifre la data e terza, quarta e quinta cifra il valore dell'indice corrispondente. La previsione dell'indice geomagnetico invece è preceduta dalla parola chiave AFRED, come Alfa, Fox, Radio, Eco, Delta, pure seguita da tre gruppi di 5 cifre ciascuno, strutturate nello stesso modo precedente. Faccio un esempio. Oggi è il 31 luglio. Supponiamo che nei prossimi tre giorni, 1 agosto, 2 agosto, 3 agosto, si preveda rispettivamente un indice geomagnetico pari a 005, 008, 010. Quindi la previsione sull'indice geomagnetico sarà la seguente. AFRED 01005, 02008, 03010. Per dare un'idea dell'ordine di grandezza, diremo che l'indice geomagnetico 005 è considerato molto basso. Un indice pari a 010 comporta che l'aurora boreale arriva al sud della Svezia o alla Danimarca. Per arrivare alla Germania centrale ci vuole un indice pari a 015-018, mentre invece l'aurora arriva alle nostre latitudini normalmente quando l'indice supera il valore 030. Nel 1982, in settembre, quando ci fu un'aurora molto intensa, l'indice raggiunse e superò il valore 0,50.